Giacobbe, si infiamma lo scontro politico sul referendum costituzionale. Il capofila della lotta per il no lo avete proprio all'interno del PD, Massimo D'Alema. Si aspettava questa ridiscesa in campo dell'ex presidente del Consiglio dopo anni nei backstage? In caso di vittoria del no, sarebbe ridiscutibile anche la governance del PD?
La governance del PD verrà decisa al congresso e non voglio legare il destino né del governo né del segretario del partito al risultato del referendum.
Fra gli argomenti che riempiono le pagine in questi giorni vi è senza dubbio il ponte sullo stretto di Messina. Dopo il progetto naufragato di Berlusconi, Renzi è tornata alla carica con quest'opera che molti addetti ai lavori giudicano irrealizzabile. A questi si affianca la truppa che accusa il premier di semplice propaganda in ottica referendum. Lei cosa ci dice? È una mossa strategica per convincere gli italiani?
Ma mi pare che il dibattito che c'è stato in Italia su questa cosa del ponte sia un dibattito come al solito fuorviato da quello che ha detto Renzi, perché Renzi rispondeva ad una sfida di una grande azienda italiana di infrastrutture, la Salini in Brigillo, e è andato all'assemblea in occasione dell'anniversario e lanciava una sfida dicendo: se voi siete pronti a poter costruire il ponte dello stretto, perché no? E da qui c'è tutto un dibattito sulle strategie, sulle priorità e tutto il resto. Ovviamente il ponte sullo stretto potrebbe essere una cosa positiva per il collegamento fra la Sicilia e il continente europeo e il resto dell'Italia, però non c'è nessuna destinazione di fondi strategici da parte del governo a questo riguardo, non c'è nessuna lista di priorità, c'è stata solamente una constatazione che se è un progetto realizzabile, è un progetto su cui si può lavorare, è un progetto che darebbe occupazione, che permetterebbe anche uno sbocco positivo a quelli che sono i trasporti fra l'isola siciliana e il continente. Io penso che sia stato, come al solito, una delle esagerazioni, perché si cerca sempre di trovare l'ago nel pagliaio su tutto quello che viene detto e su come viene detto, però quello era il contesto e all'interno di quel contesto penso che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia detto la cosa giusta: se l'imprenditoria privata è pronta per poter realizzare il progetto ed è realizzabile, perché no?
E Giacobbe, sentendo le parole del Ministro Padoan, l'esecutivo parrebbe confidare nel sì al referendum per proseguire nella marcia basata sulla crescita della fiducia degli italiani piuttosto che in benefici veri e propri. Ci sembra innanzitutto un raffreddare l'allarmismo di Renzi in caso di affermazione del no e poi un certificare una certa assenza di concretezza sui veri motivi per votare sì. È così? Sarebbe un sì più emotivo oppure vi sarebbero benefici concreti e se sì quali?
Guardi, io ho ascoltato con attenzione gli argomenti del sì e gli argomenti del no e mi pare che l'emotività e le argomentazioni che non hanno molto a che vedere con la riforma costituzionale vengono portate avanti dalla fronte del no. E lì il voto emotivo potrebbe uscire fuori, non tanto dal sì. Il sì è basato su dei fatti molto precisi che sono i contenuti della riforma costituzionale. In primo luogo la possibilità di rendere il paese governabile limitando la fiducia del governo alla sola Camera dei Deputati. Poi se la Camera dei Deputati viene eletta con l'italico, viene eletta con un sistema diverso, è tutta una cosa che possiamo discutere, non è necessaria una riforma costituzionale per cambiare il sistema di elezione dei deputati, ma mi pare che la parte principale della riforma costituzionale sia proprio quella, cercare di garantire la governabilità da una data elettorale alla prossima data elettorale, cosa che al momento viene resa difficile dal fatto che il governo, ed è uno dei pochi governi oramai rimasti al mondo, ha bisogno della fiducia sia alla Camera che al Senato. Poi sarebbe stato preferibile avere un Senato ridotto, eleggibile, avere un numero più basso di deputati. Guardi, su queste cose io ho fatto le battaglie in Parlamento, ho espresso la mia opinione in maniera molto chiara, ho detto che non ero d'accordo sulla proposta originaria, però nel complesso la riforma va bene. Le altre cose sono delle cose che sarebbe stato auspicabile farle in maniera diversa, però nel complesso la riforma va bene. Assieme al problema della governabilità c'è quello di alcuni poteri delle regioni che non hanno dato risultati con la riforma federalista, con la riforma del decentramento, si sperava potevano uscire, questi risultati non ci sono stati, anzi diciamo che il trasferimento di alcuni poteri alle regioni nel passato ha aumentato quella differenza che c'è oggi fra i servizi che tu puoi ottenere in regioni del nord del paese rispetto a quelle invece che ottieni nella parte sud del paese. Ci sono delle disparità non è molto tempo fa, quando c'era il dibattito nei media e sui giornali del fatto che il costo di alcuni prodotti della sanità nel Mezzogiorno era molto più alto che non nel nord d'Italia. Quindi se ritrasferire o riorganizzare i poteri fra lo Stato centrale e le regioni è una cosa che potrebbe portare ad una efficienza della spesa e nello stesso tempo utilizzare le risorse in maniera più efficace e dare dei servizi che siano, si spera, più uguali in tutta Italia e non solo in alcune parti dell'Italia. C'è l'abolizione del CNEL che mi pare che abbia svolto un ruolo per i tempi che furono, oggi la situazione è tale che non giustifica più la necessità di avere una struttura del genere. Quindi ci sono delle misure che portano a dei risparmi, ma la cosa fondamentale, ci sono delle misure che portano ad una gestione più efficiente e più efficace della cosa pubblica in Italia. È una cosa che tutti hanno tentato di fare, incluso l'onorevole Massimo D'Alema quando era presidente della bicamerale che cercava di modificare la Costituzione. Non ci sono riusciti nel passato, invece oggi c'è una proposta che possiamo esaminare e che secondo me gli italiani devono accettare o respingere nel merito delle questioni che sono incluse nella riforma. Il voto emotivo, che è il voto simile un po' a quello della Brexit, senza alcuna razionale economica, sociale, politica, ma solamente perché è una riforma proposta da una parte delle forze politiche italiane e conseguentemente deve essere respinta dalle altre parti, quella è una risposta emotiva che dovrebbe essere evitata. Votiamo nel merito. Poi io personalmente non vedo alcun nesso fra il risultato del referendum e il futuro del governo e il futuro della gestione della cosa pubblica in Italia. Gli italiani si pronunceranno, oramai tra poche settimane avremo il risultato, io spero che l'Italia possa continuare ad essere governata o che venga il sì o che venga il no nella maniera migliore possibile. Mi auguro che venga il sì, perché se al referendum questa riforma non dovesse essere approvata, purtroppo passeranno molti molti anni prima che si possa pensare di modificare l'assetto costituzionale italiano.
Giacobbe, restando al Ministero del Tesoro, vi è attesa per la presentazione del DEF, il documento di economia e finanza, che traccia linee e strategie per il 2017. Nel documento il governo annuncia un più 1% nelle stime del PIL, percentuale che la stessa Banca Italia giudica ambiziosa. Dovremmo aspettarci un altro passo indietro la prossima estate, così come è accaduto quest'anno?
Ma ne riparleremo la prossima estate. Io penso che le previsioni del governo siano abbastanza realistiche sul futuro dell'economia. Poi se fatti contingenti producono un risultato inferiore a quello che viene previsto nel documento di economia e finanza, vedremo nel futuro. Purtroppo questo tipo di dati sono influenzati da tante cose che non riguardano solamente le scelte politiche del Paese, ma riguardano anche la situazione internazionale dell'economia. Una cosa è certa, che si programma con un tasso di crescita, che poi se sarà dell'1% o sarà del 0.8% o 0.7%, l'importante è che sia in positivo, perché l'Italia per molti anni ha avuto una situazione invece di recessione, di tassi di crescita negativi. Per la prima volta dopo tantissimi anni è finita la deflazione, cioè un aumento del prodotto interno lordo accompagnato anche da un aumento dell'inflazione. Quindi pare che dal punto di vista dei segnali, dei dati macroeconomici, anche se poi nella misura siano leggermente più bassi di quelli che erano stati preventivati, però sono in quel settore positivo, sono in nero, come si suol dire, utilizzando un giargone del mondo finanziario. La cosa più importante è che continuino ad essere in nero e che poi possono essere anche in maniera più sostanziale di quelli che sono stati nel passato. I posti di lavoro per la prima volta negli ultimi 18 mesi sono aumentati, non sono diminuiti, però i posti di lavoro persi nei precedenti 10-15 anni sono stati molto di più di quelli che è stato possibile creare negli ultimi 18 mesi. Quindi ci vorrà tempo affinché quelli che sono i segnali positivi dal punto di vista macroeconomico abbiano anche un effetto sulle famiglie, sulle persone, dal punto di vista, sempre per utilizzare il linguaggio degli economisti, dal punto di vista microeconomico. Quindi purtroppo sono dei processi che hanno impiegato anni per arrivare al punto di deterioramento in cui erano e impiegheranno, speriamo, molto di meno per poterne vedere i benefici, però hanno bisogno di tempo per poter lavorare.
Molti volti noti del centro-sinistra, per esempio il sindaco di Milano, dicono di voler attendere la revisione dell'Italicum per esprimersi a favore o meno del referendum. Renzi, proprio proprio lunedì ha sottolineato come l'esecutivo sia pronto a riaprire la questione sulla legge elettorale, ma le proposte dovranno arrivare dagli altri. Cosa accadrà secondo lei e quali potrebbero essere le modifiche sostanziali alla legge elettorale?
Ma io non so che cosa accadrà, questa è una di quelle domande, come al solito lei sa bene che non voglio assolutamente andare a pronosticare il futuro, vedremo sulla base delle proposte che saranno fatte. Quindi indubbiamente se qualcuno pensa che quella legge possa essere modificata in positivo, che faccia delle proposte precise. Ci sono stati un gruppo di parlamentari del PD che hanno fatto una proposta chiedendo il ritorno al sistema uninominale con un premio di maggioranza per il partito che vinca. La proposta è stata accettata con entusiasmo da parte di alcuni, è stata criticata da parte di costituzionalisti ed altri. Io penso che margini di miglioramento nella proposta dell'Italicum ci sia. Personalmente non sono contrario ad un sistema uninominale, un sistema che non veda le liste bloccate. Pare che ci siano tanti esponenti della politica italiana che vorrebbero proporre una diversa legge elettorale, che vengano le proposte. Mi pare che finalmente c'è una disponibilità chiara da parte del governo di parlarne anche prima della riforma costituzionale, penso che sia un fatto positivo e quindi io spero che nei prossimi giorni si possa maturare quantomeno una proposta da avviare all'attenzione del Parlamento. Quello che dicevo nella risposta a una delle sue prime domande, la legge elettorale è una cosa che si può modificare perché il Parlamento che l'approva. Le riforme costituzionali sono qualcosa di un po' più grande e quindi non perdiamo il freno delle riforme costituzionali solo perché non siamo d'accordo su alcuni piccoli aspetti o anche sostanziali aspetti della legge elettorale.
E Giacobbe, concludiamo con un suo aggiornamento sui risultati della conferenza Italians Down Under. A che punto siamo?
Sono d'accordo con la proposta che è stata fatta alla conferenza Down Under. C'è una domanda da parte della comunità di avere un momento di rappresentanza centrale, mi pare che sia un fatto significativo, però nella conferenza Down Under ci sono stati anche altri due temi che secondo me avrebbero la necessità di un approfondimento maggiore e forse di un'attenzione adeguata, che sono quelli della lingua e cultura, laddove si chiede un intervento sia da parte dello Stato ma anche un intervento da parte degli operatori affinché alcune cose possano essere fatte in maniera diversa e quindi si possa attingere a risorse più significative. Il destino della presenza italiana nel mondo determinato dalla misura in cui riusciamo ad accompagnare all'eccellenza del Made in Italy anche l'interesse verso l'Italia con la diffusione della lingua e della cultura italiana. E poi c'è stato un altro gruppo che ho presieduto, e quindi non tanto per parlare pro domo mea, ma è quello dell'interscambio commerciale fra l'Italia e l'Australia, e mi pare che lì ci siano state delle proposte anche precise e delle indicazioni su come incentivare questo interscambio, che diciamo è di fatto positivo, però è un interscambio che va in direzione a favore dell'Italia dal punto di vista della quantità sia finanziaria che di beni e di beni, però penso che potrebbe anche andare in altre direzioni, cioè anche a favore dell'Australia, e penso che al momento ci siano tutta una serie di progetti che hanno visto grandi aziende italiane essere protagoniste della costruzione di grandi progetti di infrastruttura, ce ne sono altri che sono in processo di essere valutati da parte del governo australiano, penso alla proposta di appalto da parte della FIN cantieri per la costruzione di nuove fregate della Marina Militare australiana, che è un progetto non indifferente, che se vedessero appunto la presenza attiva delle aziende italiane rappresenterebbe un altro momento di scambio di relazioni fra l'Italia e l'Australia. La cosa invece che mi pare sia molto importante, che è stata sottolineata a questa conferenza, è la necessità di aumentare il rapporto fra le piccole e medie aziende italiane e le piccole e medie aziende australiane, anche basato sul fatto che gli italiani hanno una competenza di eccellenza per ciò che riguarda i sistemi di produzione anche nel settore manifatturiero, i sistemi di produzione innovativi di alta tecnologia, che sono dei settori strategici, in particolare l'agricoltura e quello dei sistemi di produzione innovativi di alta tecnologia sono strategici nei piani di azione del governo australiano. L'Italia ha molto da offrire, dobbiamo secondo me trovare la maniera come fare sì che le eccellenze e le conoscenze delle piccole e medie aziende italiane possano essere messe a disposizione anche dell'Australia, uno per creare dei nuovi centri di produzione in Australia e quindi aiutare l'industria manifatturiera australiana, ma maggiormente per ciò che riguarda l'Italia creare nuovi spazi di mercati, e non dimentichiamoci che l'Australia è il cancello per entrare nei mercati asiatici e in Asia in questo momento c'è un grande potenziale di mercato e penso che le piccole e medie aziende italiane tramite l'Australia possano avere un ingresso privilegiato in questo mercato.